la redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua nella nostra striscia quotidiana dedicata ai colori bianco-rossi. Con noi, come di consueto, il martedì troviamo Daniele Tittarelli, giusto arrivato, pronto, caldo dal Dorico dopo gli allenamenti della Conitana, e questa settimana a tenerci compagnia anche Cristian Camilletti. Ciao Cri.
Buonasera a te Stefano, ben ritrovato naturalmente a Daniele e ai nostri radioascoltatori.
Daniele, che un po' che non calcava questi nostri studi esattamente da una settimana, e allora subito a lui domande secche, botte così, da Orbi: domani nella Corte d'Appello i ricorsi di Agnelli e della Juventus, comportamenti antisemiti, la Lazio deferita al Tribunale Federale Nazionale, Tavecchio a Marzabotto gesto inqualificabile, atti inviati alla Procura Federale e, guarda caso, Ventura, chiedo scusa agli italiani, cioè un cappello introduttivo, poi entriamo, insomma, Daniele?
Giusto, bisogna sempre chiedere scusa dei propri errori, e se combini qualcosa che poi si riflette anche sugli altri è giusto chiedere scusa. Ventura, insomma, è colui anche chi dirige la federazione nella stanza dei bottoni, deve chiedere scusa per questa eliminazione storica, purtroppo, che per la seconda volta, mi sembra, nella nostra storia farà sì che non andremo ai mondiali.
Pensa, anche la tua generazione, anche la mia generazione, potrà dire non ho visto nei mondiali per una volta l'Italia. Pensa che soddisfazione, vuol dire che l'Italia è al di sotto di certe nazionali che in questo momento invece si guarderanno dall'alto.
Era il 1958 l'ultima volta che l'Italia non partecipò ai mondiali di calcio, sono passati 60 anni e adesso eccoci qua di nuovo. Tra l'altro girava questi giorni, in queste ore, una vignetta sui social dove c'era la foto di Tavecchio e Ventura quando nel 2016 praticamente hanno trovato l'accordo per allenare la nazionale. Ventura, dove dicevano: vogliamo passare alla storia e fare qualcosa di importante. Beh, alla storia in negativo ci sono passati, perché è sicuramente qualcosa di importante dopo 60 anni non riuscire ad andare ai mondiali. Ci vuole un grosso impegno anche qua, e poi ci sarà anche un grosso impegno da parte di Ventura, Daniele, perché probabilmente lascerà il posto a qualcun altro, ma questo sforzo gli farà intascare qualcosa come 500.000 euro.
Questi poi sono altri tipi di discorsi.
La voglia chiedere scusa
lì
poi.
Ci sono quegli stipendi, quelle clausole, quindi su questo non obietto. Obietto sul fatto che è una nazionale povera, una nazionale vecchia, attempata, con tanti giocatori ormai arrivati a fine corsa, specie all'andata mi sembra giocavano tantissimi giocatori sopra i 30 anni, pochissimi sotto i 30, quindi giocatori senza qualità, senza il guizzo decisivo per svoltare le partite, e quindi è un po' il riflesso del momento del calcio italiano, che è scaduto sotto molti aspetti. Lo vediamo noi stessi, o l'abbiamo visto fino alla scorsa stagione, insomma, categorie che hanno perso molto per quanto riguarda qualità, e così anche la Serie A con tanti stranieri, e dopo alla fine si riflette anche su questi risultati che dal 2010 in poi, per quanto riguarda i mondiali, sono sempre stati disastrosi. Non sono altro che lo specchio fedele del momento che sta vivendo il calcio italiano.
Io prenderei una frase che ho sentito ieri sera nei commenti post partita, è la frase che secondo me ci rappresenta abbastanza bene: partire dal fondo tante volte fa bene.
L'abbiamo detto anche nel 2010, dopo l'eliminazione del 2014, adesso rivoluzioneremo, però non mi sembra che negli ultimi 6-7 anni siano stati fatti passi, anzi sono stati fatti molti passi indietro già dai punti bassi che avevamo toccato, quindi...
Ma io veramente facevo un paragone con noi, ecco. Partire dal fondo tante volte fa bene, quindi
noi,
in quel senso lì.
Siamo partiti una volta dal fondo e siamo andati ancora più a fondo.
Adesso siamo al fondo assoluto.
Adesso siamo al fondo assoluto,
noi
certo.
Più in basso di così non ci siamo mai stati, quindi partire dal fondo in questo caso tante volte fa bene, chissà se a questo punto faccia bene anche alla nazionale. Poi adesso c'è un clima importante che è quello pre-elettorale, quindi bisogna capire se l'influenza della stanza dei bottoni possa cambiare qualche regola in corsa per quello che riguarda i vertici calcistici, che sappiamo vanno per i cavoli loro, cioè i vertici calcistici e la giustizia sportiva e tutto è tutto un mondo a sé rispetto al mondo vero, al mondo quello che viviamo tutti i giorni. E di là si parla di milioni di euro, di qua si parla invece di aumentare di 6 mesi l'età pensionabile perché l'aspettativa di vita si allunga. Cioè, sono due mondi che non si incontrano mai, viaggiano paralleli, uno di fantasia, però si parla di soldi veri, e l'altro quello di tutti i giorni, quello che poi dopo va allo stadio per sfogarsi.
No, anche quello è un mondo reale, solo che è un mondo reale per pochi. per pochi eletti che hanno avuto il merito, insomma, di arrivare a quei livelli. Il nostro è un altro mondo reale per molti, per tanti.
Cri!
No, io quello allora, che è tutto vero quello che dici, ma sinceramente io...
Poi dopo c'è questo bel messaggio di Saba, sì, con cui ricordiamo il problema che abbiamo sulle nostre linee, quindi al solito, poi faccio ripartire Cristian, ricordiamo che la macchina per gli SMS al momento è disabilitata, purtroppo non possiamo ricevere i vostri short message, quindi non possiamo ricevere i vostri SMS. Daniele si mette le mani nei capelli, lui
io,
ce l'ha.
Io non posso.
Esatto, lui ce l'ha. Mentre funziona tranquillamente l'applicazione WhatsApp, come funziona Facebook, come funziona eventualmente le mail. Però ecco, sui vostri pensieri inviatici tramite SMS purtroppo non possiamo interagire perché non li possiamo vedere. WhatsApp 334 35 20 488. Vai,
sì,
dai.
Dicevo che a fine partita sono partite di nuovo le solite, diciamo, il solito reframe di quando la nazionale fallisce l'appuntamento con una competizione importante, quando viene eliminata. Insomma, riparte sempre il solito giochino: bisogna rifondare i settori giovanili, meno stranieri, il campionato passarlo da 20 a 18 squadre, che poi sinceramente io non capisco il motivo di passare da 20 a 18, quale sia il problema, perché alla fine sono due partite in meno in campionato, non so cosa...
No, sono quattro.
Quattro partite, giusto, però alla fine due squadre in più, due squadre in meno, non so cosa mi cambia alla fine nel campionato, cioè non credo che sia questo che sballi l'equilibrio di una nazionale più o meno competitiva, però sono sempre le solite chiacchiere che si fanno e poi non si arriva mai al sodo, perché di fatto poi non si va mai alla base, non si va mai a lavorare su quelli che sono i veri problemi, non si va mai alla radice in fondo, cose che magari le altre nazionali, vedi la Germania che ormai ci sta insegnando veramente come si fa scouting di calciatori all'interno del proprio paese e lo si porti ad avere delle nazionali giovanili competitive fino alla prima squadra, e poi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Insomma, anche noi dovremo un po' apprendere dagli altri paesi, perché va bene che il calcio italiano ha fatto storia, anche se il catenaccio ieri sera lo ha fatto la Svezia, perché poi fondamentalmente eravamo noi catenacciari, ci dicevano sempre, invece poi alla fine l'ha fatta la Svezia, però magari ci hanno battuto con le nostre stesse armi di una volta, però bisogna finalmente una volta per tutte andare a risolvere il problema. Se non lo fai questa volta, dopo questo fallimento, e questo forse è il re dei fallimenti per quanto riguarda la storia del calcio italiano a livello nazionale, non lo fai più, sinceramente non lo fai più. Però io dubito che anche questa volta venga fatto questo passo decisivo.
Per risolvere il problema poi non si risolve da un giorno all'altro, ci servono investimenti importanti, bisogna puntare sui vivai, bisogna ricostruire gli stadi, molti dei quali sono vetusti, puntare su centri sportivi, quindi sono tante cose da fare che... insomma, al di là della volontà poi ci vuole anche programmazione.
Ci vuole programmazione, ci vuole pazienza, che è quella che in fondo manca, la pazienza di programmare e avere una strada lunga di vari anni, e purtroppo è quello il male, secondo me, del calcio italiano e dei, diciamo, delle poltrone che comandano appunto il nostro movimento, perché è proprio lì che arrivano tutti i guai. Non lo so, io sinceramente continuo a essere scettico. Poi Stefano, tu lo sai, ieri sera non ci ha fatto fare il pronostico.
No, per la vostra salvezza.
Tra me
no.
E Silvia ci eravamo già capiti, già pensavamo come andava a finire. quindi non ce l'hai fatto dire per il nostro bene, grazie, esatto. Però alla fine lo sai qual era il nostro pensiero, ahi noi è andata a finire in quella maniera là. Ci volevamo sbagliare sinceramente, ma così non è stato. Io dico meglio essere stati sbattuti fuori adesso che andare a fare il mondiale e andare fuori dopo tre partite.
Però dal punto di vista dei ritorni economici, degli investimenti, degli sponsor, tutto quanto, è una botta grossa.
Quello sì.
E ormai il calcio...
Assurdo, la penalizzazione alla Juventus. Cosa c'entra una società di calcio se la nazionale naufraga? In borsa c'era stato oggi alla chiusura una penalizzazione pesante del mercato nei confronti della Juventus, così come poi nel gruppo Rizzoli Corriere della Sera per i mancati ipotetici rientri economici derivanti dai mondiali. Certo che
magari tutti i giocatori,
anche chi ha acquistato
Juventini in nazionale, poi tramite sponsor o che avrebbero fatto guadagnare una certa cifra alla Juventus, l'assenza della nazionale ai mondiali potrebbe portare scompensi anche per questo.
Anche questa potrebbe essere una chiave di lettura. Di sicuro, per quello che riguarda le TV commerciali, il fatto di non poter, cioè di non avere la nazionale all'interno, farà scemare gli interessi per quello che riguarda le prime fasi dei mondiali. Poi sicuramente per quello che riguarda la finale eccetera si ricrea l'entusiasmo, perché ci saranno delle squadre importanti,
anche lì Stefano, poi sicuramente andrà a incidere quello che sarà il valore dei pacchetti che le TV compreranno, perché non essendoci l'Italia dentro, niente, inevitabilmente il costo va abbassandosi.
Il problema
perché...
è che tu l'accordo l'hai fatto prima, quindi dopo dipende come si saranno protetti.
Certo,
no?
In qualche maniera
le mani
si saranno protetti,
avranno
sì.
Messo...
Però voglio augurare per loro.
Però Saba intanto dice, ancora in prima categoria, la nazionale fuori dai mondiali, fortuna l'Ascoli che mi dà qualche soddisfazione.
E ti pare niente.
Quindi anche lui ha trovato qualcosa... ha qualcosa da ridire. Invece quest'altro amico dice, prima di dire che nel nostro caso ha fatto bene ripartire a zero, aspetterei qualche anno per vedere in che campionato militeremo, non avevamo fatto niente ancora. Intanto
esatto.
Però tu dici esatto, io dico intanto siamo ripartiti,
quello senza dubbio, per
quindi,
primo passo, però
lo sapete che io cerco sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi per me il primo passo è stato fatto, siamo ripartiti. È già visto l'aria che tirava quest'estate, non era così matematicamente certo che saremmo ripartiti, che saremmo ripartiti anche con delle velleità, perché un conto è fare un campionato, ripartire con un campionato con profilo molto basso giusto per starci, un conto invece ripartire con giocatori con delle idee chiare in testa su quello che deve rappresentare i colori biancorossi per questa città. Questa è quello come la vedo io, poi che uno dice attendiamo, vediamo dove arriveremo di qua di là, però quella è un'altra cosa.
Ci sono tutte le prerogative per tentare di risalire in categorie più consone. Tutto questo che hai detto è sicuramente vero. È altrettanto vero quello che dice il nostro ascoltatore, che poi i frutti si vedranno e se la programmazione insomma sarà stata indovinata o meno lo si vedrà poi fra qualche tempo. Di sicuro la partenza è positiva per chi ha restituito entusiasmo, il presidente Stefano Marconi ha restituito entusiasmo e ha risvegliato anche quella passione che si era andata spegnendo negli ultimi mesi della scorsa stagione, e quindi ecco, come prime mosse sono senz'altro positive.
Bene, ci fermiamo per il primo break pubblicitario, ricordando ancora una volta purtroppo che non possiamo leggere i vostri sms, ma solo quelli che ci arrivano tramite WhatsApp, puntata ricca, perché andiamo subito dopo la pubblicità a contattare il direttore generale del Ponte Rio, Matteo Cingolani, perché finalmente arriva l'ufficialità di dove verrà disputata questa partita, ovvero Ponte Rio Anconitana. State con noi.
Punto biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al Parco Commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dalla pausa pubblicitaria, sorridiamo perché tanto ogni tanto leggiamo i vostri WhatsApp, non posso dire SMS, i vostri WhatsApp, molto coloriti, visto che abbiamo toccato vari tasti in apertura di puntata, ma torniamo invece a pensare a qualcosa più terra terra, ovvero torniamo a occuparci della prima categoria, torniamo a occuparci dei colori biancorossi, torniamo a occuparci anche della prossima giornata, la nona giornata, perché siamo a martedì e dovremmo iniziare a capire dove verrà disputata la prossima partita. E allora, per farlo, siamo in collegamento con il direttore generale del Ponte Rio, Matteo Cingolani, a cui diamo immediatamente il bentornato sulle nostre frequenze. Bentornato Matteo.
Grazie, buonasera a tutti e a tutti i radioascoltatori.
Daniele, tutto tuo.
Buonasera Matteo, dicevamo prima, in attesa del comunicato ufficiale di domani, comunque sia possiamo già rendere nota la sede della partita di domenica, Ponte Rio Anconitana, che si giocherà alle ore 14.30 al Bianchelli di Senigallia. Confermaci questa notizia.
Sì, confermo che giocheremo a Senigallia, sarà ufficiale nel comunicato di domani, però è ormai sicuro che finalmente dopo tanti tentativi siamo riusciti, noi avevamo trovato già Senigallia quando abbiamo iniziato a lavorare su questa partita, poi come sappiamo ancora non era d'accordo, abbiamo cercato altri campi, ma alla fine l'accordo non c'è stato ed è stato il comitato a trovare questa sede.
Diciamo che le destinazioni erano due, alla fine erano rimaste due, quella di Senigallia che peroravate voi perché è più vicina alla vostra sede, alla vostra località, e l'altra di Osimo che avallava l'Ancona perché insomma vicina ad Ancona, e poi c'era già stata nelle due precedenti trasferte contro Marotta e San Biagio, e quindi mancando l'accordo alla fine ha deciso il comitato regionale.
Sì, proprio così, alla fine sono rimasti Senigallia ed Osimo, Senigallia andava bene a noi, Osimo andava bene a loro, e stavolta per noi è andata bene, insomma, che giochiamo in un comune che tra l'altro confina con il nostro, perché Trecastelli confina con il comune di Senigallia, quindi è la sede più vicina al nostro paese e siamo contenti di poter giocare una partita così importante e storica per noi con magari qualche persona in più delle nostre parti che può venire a vedere la partita, perché se era ad Osimo o Chiaravalle o d'altre città un po' più distanti era più difficile che venivano persone vicine alla nostra squadra, insomma.
Senigallia che già aveva ospitato la partita dell'Anconitana contro l'Arcievia l'8 ottobre, l'Anconitana vinse 3-0, quindi Senigallia che ha un sintetico usurato, però è un impianto in grado di accogliere al meglio gli spettatori. Anche quel giorno, insomma, ci fu una bella cornice di pubblico sugli spalti, tutto procedette per il meglio, visto che c'è anche la curva in grado di accogliere la parte più rumorosa della tifoseria biancorossa.
Sì, sì, io capisco benissimo l'Ancona, i suoi giocatori, l'allenatore che dicono che il sintetico è usurato, in effetti è così, ma in effetti, quando loro non hanno accettato la destinazione 20-25 giorni fa di Senigallia, noi ci siamo subito messi in moto per cercare un altro, non è che abbiamo detto no, andiamo in Senigallia e basta. Ci siamo buttati su Falconara e sembrava che tutto propendeva perché ci davano i Roccheggiani. Poi la settimana scorsa invece c'è stato il no definitivo, martedì scorso, con una mail hanno fatto la giunta ed hanno deciso di non darcelo. Poi ho sentito anche il sindaco Branduni ai vostri microfoni per il motivo per cui non ce l'hanno dato, che può essere capibile benissimo, e quindi noi siamo rimasti sulla nostra linea di voler giocare il più vicino possibile a Ponte Rio, e alla fine abbiamo fatto decidere il comitato, che ha deciso così, insomma.
E il Ponte Rio arriva a questa partita storica, logicamente, specie per una piccola località, una piccola società che è appena stata promossa dalla seconda categoria, con quali aspettative, con quali ambizioni?
Ambizioni quelle che sono, giocare contro l'Anconitana. Noi abbiamo 7 punti, siamo nel gruppone finale, logico che ci servono i punti assolutamente, cercheremo di farli perché tanto alla fine sono 11 persone come noi, però arriviamo a questa partita con tanto entusiasmo, i giocatori sono tutti al settimo cielo, poi molti sono di Senigallia e quando stamattina ho dato la notizia che giocavamo lì, tutti sono contentissimi perché molti parenti, amici potranno venire a vedere la partita che è lì a 2 passi, quindi aspettative sotto il punto di vista tecnico, diciamo, sono poche, cercheremo di contrastarli con tutte le nostre forze, ma l'aspettativa di giocare una partita contro l'Anconitana, che per molti di noi è la maggior squadra marchigiana, quella che noi vedevamo tutti, andavamo a vedere anche al Dorico, al Del Conero, e quindi con tanto entusiasmo. Poi quello che viene è tutto in più, quindi non abbiamo niente da perdere e andremo a Senigallia domenica con entusiasmo al massimo, molto carichi.
Hai detto bene, l'attesa è elevata, e forse la destinazione Senigallia potrebbe incrementare ulteriormente il pubblico, perché al di là dei sostenitori, degli appassionati anconetani, dovrebbe richiamare anche il circondario senigalliese, che segue sempre con attenzione, insomma, questa realtà dell'Anconitana, e una partita così per gli spettatori neutri della zona, dei luoghi vicino a Senigallia o di Senigallia stessa, potrebbe richiamare un pubblico ancora più numeroso che se fosse stato ad Osimo.
Sì, ecco, come dicevo, abbiamo un bel gruppo di Senigallia, i giocatori, Cantarini, il capitano Censi, Lauritano, Bramucci che è di Ostra, quindi del molto vicino a Senigallia, altri Pasqualini che è di Barbara, quindi del contornare dell'interiore di Senigallia ce ne abbiamo tanti. Poi ho visto anche, oggi guardavo il calendario, il Mondolfo gioca di sabato, quindi noi essendo molto vicini anche a Mondolfo, molti verranno a seguirci, quindi diciamo che una buona fetta di pubblico potrebbe venire anche dalla nostra parte giocando a Senigallia.
In Ponte Rio che insieme ad altre 5 squadre condivide l'ultimo posto in classifica con 7 punti, una classifica molto strana in basso, perché non si è mai visto, insomma, che dopo 8 giornate l'ultima abbia 7 punti, la media di un punto a partita quasi, e che ci siano soprattutto dal Belvedere che è sesto 11 punti alle ultime, sono 4 punti in cui c'è quasi un intero campionato.
Sì, in effetti la classifica è cortissima, anche guardando gli altri gironi, le ultime nel girone A San Costanzo 3 punti, da un'altra parte 5, e c'è, diciamo, anche un distacco tra le altre, invece qua siamo quasi tutti attaccate. Sabato scorso eravamo in 2 a 6 punti all'ultimo posto, noi il Marotta, Sabato questo, nonostante che abbiamo pareggiato tutti e due per 0-0, abbiamo agganciato altre quattro squadre facendo solo un punto, quindi visto che ci sono molti pareggi in questo campionato, molto equilibrio, e con una vittoria scavalchi 4-5 squadre, e invece facendo piccoli passi ti ritrovi sempre lì nelle zone, zone basse. In effetti 7 punti dopo 8 giornate, potevamo anche trovarci un po' più in alto, invece siamo lì all'ultimo posto, anche se lo condividiamo con altre 4 squadre. Dobbiamo lottare coi denti su ogni partita, abbiamo visto che ce la possiamo giocare con tutti comunque, e quindi fino alla fine, quest'anno anche più lunga, proveremo a salvarci, insomma, che è il nostro obiettivo finale.
Hai avuto modo di vedere l'Anconitana dal vivo o attraverso le immagini nelle ultime sfide? Che idea ti sei fatto?
No, dal vivo non l'ho mai vista, ma l'ho sempre seguita tranne una o due volte in televisione. La mia idea è che ha delle buonissime individualità, che magari essendo partiti in ritardo, con questa individualità riescono a sopperire all'insieme di squadra che invece devono col tempo mettere insieme. Però Mastro Nunzio, Valdés, Colombaretti dietro, addirittura adesso con Lori in porta, quindi poi a dicembre credo che si rafforzerà ancora di più. 6 punti dopo 8 giornate, diciamo che il loro obiettivo, forse loro non pensavano neanche di essere così dopo 8 giornate con 6 punti di distacco dalla seconda, anche perché la seconda, come hai visto, una volta è la dimostrazione, una volta sono le torri, quindi cambia, e questo per chi è in testa la favorisce ancora di più.
Ecco, approfondiamo un argomento che interessa agli ascoltatori e anche ai tifosi. Quando partirà la prevendita della partita di domenica, e a quali prezzi avete intenzione di mettere i biglietti?
Allora, la prevendita dovrebbe partire domani nel tardo pomeriggio, e appena abbiamo l'ufficialità sicura che è dall'uscita del comunicato. I prezzi, come le altre partite, abbiamo fatto che saranno di 6 euro in prevendita e 8 euro domenica al botteghino. Quindi domani tardo pomeriggio già porteremo i biglietti ad Ancona e faremo anche un paio di prevendite qua a Senigallia, perché come dicevo prima abbiamo molti amici e parenti dei nostri giocatori, e faremo anche un paio di prevendite nei nostri bar di Ponterio. Poi se ne venderemo uno o 50, questo non importa, però noi ci proviamo, insomma.
Ci sono delle agevolazioni per gli under 14?
Under 14 sì, sono gratuiti, faremo under 14 biglietto gratuito.
Arriva per te un messaggio.
Intanto io chiederei a Matteo, ad Ancona dove saranno disponibili i tagliandi?
Allora, questo ancora non lo so, però le solite prevendite che hanno fatto in precedenza le altre squadre, quindi oggi ho parlato con il responsabile della prevendita e mi ha detto che saranno 3 posti, però non so di sicuro ancora quali, insomma.
Quindi dovrebbero essere i soliti, quindi il centro, uno a Vallemiano, quindi al piano, e uno a Torrette, se saranno gli stessi. Però no, non confermiamo, attendiamo domani, insomma, che ci arrivi l'ok.
Sì, esatto.
Comunque dovrebbero essere questi, insomma, i soliti 3 punti prevendita già utilizzati, forse. Poi dopo ogni tanto c'era la novità che ce n'erano 2 al piano, ce n'era uno al posto dell'altro. Aspetteremo domani, insomma, per capire.
Sì, esatto, questo non ho chiesto in particolare, però metto che saranno 3, poi quali sono in particolare non lo so di sicuro.
Va bene, vai Dani.
Prego.
Ah, intanto c'è Alex che ci prende in giro un po' tutti, perché dice, insomma, perché avete detto che Osium era distante? Beh, è giusto Alex che ognuno tiri l'acqua al suo mulino, no? È più vicino Senigallia a Ponterio, la partita è la sua, oltretutto, quindi è una scelta, mi pare, corretta. Poi infatti dice scherzo, manda l'altro momento e dice scherzo. Beh, va bene così.
No, invece io l'unica cosa che volevo chiedere a Matteo, intanto buonasera, sono Cristian Camilletti, Matteo, ciao.
Buonasera.
E, oltre che la sfida, diciamo, tra il Ponte Rio e l'Anconitana, c'è la sfida nella sfida tra i due capocannonieri del girone, perché da una parte c'è Michele Nobilini con 7 reti e dall'altra appunto c'è Salvatore Mastronunzio a parità appunto sempre con 7 gol, quindi una sfida nella sfida.
Eh sì, in effetti domenica si affrontano i due capocannonieri e il nostro Nobilini è carichissimo perché considera Mastronunzio un suo idolo, lo seguiva ai tempi quando era stato capocannoniere in Serie B, quindi poi c'è anche un aneddoto che noi facevamo il fantacalcio anche con i giocatori di Serie B perché eravamo tantissime squadre. E mi sembra che Nobilini quella volta aveva Mastronunzio nella sua squadra, quindi era molto contento quando Mastronunzio segnava. Stavolta credo invece che sarà l'opposto contrario.
E quindi immagino che magari a fine partita potrebbe anche chiedere la maglia al suo idolo Mastronunzio, visto e considerato che ci racconti questo aneddoto, ci potrebbe stare, no?
Penso che Mastronunzio non potrà dare, non per motivi dipendenti da lui, ma per...
Sì, sì, certamente minimo una foto, poi chiederà anche la maglia, poi vediamo magari se ce n'è una coppia, una sotto, un numero 9 sotto gliela darà Nobilini.
Anche se le caratteristiche sono diverse, perché Mastronunzio è più prima punta, uomo d'area, mentre Nobilini è un attaccante veloce, rapido, che fa appunto della scaltrezza la sua dote migliore.
Sì. In effetti Michele gioca svaria un po' su tutto il fronte d'attacco, te lo ritrovi a destra, te lo ritrovi a sinistra, te lo ritrovi al centro, però è molto veloce, c'ha una caratteristica di un tiro a giro alla Del Piero che spesso e volentieri l'ha portato a segnare. 2 anni fa ha fatto 23 gol in seconda categoria. L'anno scorso ne ha fatti 13, però in 20 presenze perché è stato parecchio infortunato, quest'anno già 7 in 9 e quest'anno ha segnato in molte maniere diverse, di testa, di destro, di sinistro, e gol di rapina e gol con tiri da fuori. Sabato Zenga gli ha negato il gol in un paio di circostanze, se no potevamo portare a casa 2 punti in più che erano molto importanti per noi.
Ultima domanda, si parla molto di mercato, di riparazione in tutte le latitudini, in tutte le squadre delle varie categorie. Il Ponte Rio che intenzioni ha per dicembre?
Diciamo che stiamo valutando, faremo una riunione dopo la partita con l'Ancona, vediamo se c'è da fare qualcosa o no, qualcosina già abbiamo in pentola e potrebbe essere che si lascia qualcuno e qualcuno arriva, però ancora di sicuro non c'è niente.
Bene Matteo, allora io aspetto che domani ci dai altre indicazioni sulla prevendita, al piacere come al solito di averti sulle nostre frequenze e poi ampio spazio, come abbiamo detto, lo diamo sempre al Ponte Rio. Come c'è qualcosa, insomma, facci sapere, perché è un piacere poi dare una mano anche ai ragazzi di Ponte Rio.
Come no, grazie a voi e ci vediamo per chi ci sarà domenica.
Domenica allo stadio, esatto. Grazie ancora Matteo.
Grazie, ciao, ciao, buonasera. Ciao. Saluto.
Ciao.
Ringraziamo il direttore generale del Ponte Rio, Matteo Cingolani, sempre disponibile nei
numero,
nostri
Stefano?
Confronti.
Vuoi qualche numero? Tanto ormai qua.
Numeri, diamo i numeri.
Numero sul Ponte Rio? Qualche numero.
Li giochiamo?
Dai, no, vabbè, adesso non so se li vuoi giocare, però qualche numero sul Ponte Rio. Per quanto riguarda le gare casalinghe, questa sarà la quinta gara casalinga, seppur in un campo neutro, però fino adesso il Ponte Rio ha una vittoria casalinga contro l'Arcevia per 6-0 addirittura, e 3 pareggi con il Falconara per 1-1, con il con il Marotta per 1-1 lo stesso, e con il San Biagio l'ultima appunto di sabato scorso per 0-0. Quindi è una formazione che tra le mura amiche comunque ancora è imbattuta ed ha 11 gol fatti in totale in questo campionato e 11 reti subite, quindi staremo a vedere se domenica qualche numero sarà sbilanciato più da una parte che dall'altra. Però intanto questi sono i numeri che riguarda appunto la formazione del senigallese, quindi Tu, Daniele, poi che segui molto da vicino certi campionati, più di noi che stiamo imparando in questa stagione, magari ci puoi dire un qualcosa in più su quelle che sono anche le caratteristiche
I numeri,
di questa squadra.
I numeri parlano chiaro, il Ponteria è un attacco invidiabile perché ha 5 giocatori di spessore che potrebbero giocare insomma anche in una squadra di più alta classifica in prima, quindi ha tanto assortimento davanti, a parte Nobilini, a Quattrini, a Sinacori, a Ungureanu, all'ultimo arrivato Gueye, quindi davanti ha tanto assortimento, dietro lascia un po' a desiderare con giocatori ecco non velocissimi, però davanti una squadra molto pericolosa, quindi i numeri tengono fede alle caratteristiche effettive del Ponteria. Ponteria è una matricola, dovrà lottare per salvarsi il prima possibile, ne ha le potenzialità, ma non è tra le squadre insomma che arriveranno tra le prime 5, quantomeno ipoteticamente.
Quantomeno ipoteticamente, così sentenziò il nostro Daniele Tittarelli. Noi ci fermiamo per il secondo spaccato pubblicitario, poi di nuovo assieme facciamo un salto dal presidente del CONI Marche, Fabio Luna. State con noi.
Punto Biancorosso. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
A tavola conta la qualità e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore, Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato ad Eda Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal secondo spaccato pubblicitario, si prosegue, l'abbiamo annunciato in apertura che avremmo contattato e portato alla vostra attenzione il presidente del CONI Marche, Fabio Luna, qui diamo il bentornato sulle frequenze di Radio Tua. Buonasera presidente.
Buonasera a tutti voi.
Allora, noi l'avevamo così cercata perché ieri è stato un trentennale importante per quello che riguarda la città di Ancona. Stiamo parlando della scomparsa di Gagliano Rossini, arrivata appunto 30 anni fa, ma per noi Eliano, come lo conosciamo tutti quanti, è un anconetano doc sotto questo aspetto, perché è lui che ci ha regalato la prima medaglia olimpica, poi dopo non abbiamo più avuto questo piacere. Speriamo nel futuro di avere altri anconetani, marchigiani, insomma, che ci regalino questa soddisfazione. Quindi l'abbiamo contattata proprio per ricordarci Liano Rossini.
Sì, no, diciamo che unica medaglia per la città di Ancona.
Per la città di Ancona.
Sì,
no, adesso bisogna per le Marche altre.
Per le Marche, per fortuna, ne abbiamo avute altre. Speriamo che questa cosa venga al più presto, diciamo, abbattuta, che al più presto possa la città di Ancona avere altri campioni. Sicuramente quello che ha fatto comunque Liano Rossini è una cosa di eccezionale, così come eccezionale la sua famiglia e i suoi figli, anche per come ricordano ancora, diciamo, in vita la memoria del papà, per quello che ha fatto, per quello che ha fatto per il mondo sportivo. Veramente una cosa molto bella, che va al di là veramente della medaglia che ci ha portato e che sicuramente ha segnato un momento importante dello sport della città di Ancona.
Diciamo uno sport, quello praticato da Liano Rossini, non conosciutissimo qui da noi, dalla grande fetta, quindi anche chi si presta e entra al palazzetto dello sport di Ancona, che si chiama, guarda caso, Liano Rossini, non capisce perché questo palazzetto sia stato poi dedicato a questo uomo olimpico, in ogni caso. E quindi è bello, insomma, ricordare che si chiama Liano Rossini proprio per lui, perché esisteva questo personaggio ad Ancona che ha fatto nascere forse anche una passione per lo sport praticato, per questo suo sport che è il tiro al volo, insomma, tutti lo conoscono, ma non è come parlare di calcio, è una cosa a sé.
No, non è come parlare di calcio, però mi auguro che la città di Ancona e i cittadini di Ancona sappiano il perché il palazzetto si chiami Pala Rossini. Insomma, sarebbe gravissimo per un anconetano non conoscere una cosa di questo genere. Comunque, giusto per rimanere nel tema del tiro a volo, anche se non è uno sport, diciamo, molto conosciuto, molto frequentato, però posso dire che nella nostra regione sta dando risultati veramente importanti. Vorrei anche approfittare per ricordare l'ultimo titolo conquistato da un nostro giovanissimo atleta, Elia Sdruccioli di Ostra, che proprio un mese fa, poco più, ha vinto il titolo mondiale nella sua categoria juniores. Pertanto sicuramente la tradizione del tiro a volo nella nostra regione continua ed è in buone mani.
Vai Daniele.
Ecco, buonasera signor Luna. Come, essendo presidente del CONI, come valuta l'andamento dello sport regionale nel periodo attuale?
Diciamo, in senso generale, positivo per tanti motivi, per tante sfaccettature, se parliamo, diciamo, sia da un termometro che può andare dai risultati, sia sui risultati sport di squadra, sia sport individuali, sia per quanto riguarda anche come hanno determinate discipline saputo affrontare la crisi anche economica che il paese sta attraversando, se valutiamo i settori giovanili, se valutiamo, insomma, tutta una serie di parametri, sicuramente gode di buona salute, non voglio dire ottima, ma buona salute. Questo è anche detto non solo da me, ma anche tipo dal censimento che fa, dall'indagine che fa il Sole 24 Ore ogni anno, la settimana successiva a quella di Ferragosto. Le nostre province praticamente sono tutte quante piazzate molto molto bene, tanto da mettere la nostra regione tra le primissime regioni in Italia. E voglio ricordare, per chi non conosce quell'indagine, che vengono presi come parametri oltre 50 misuratori, pertanto si tiene conto un po' di tutto. Questo per dire che non sono io a dire questo, ma sicuramente ci sono dei fattori concreti che testimonia. Poi è logico che se andiamo a toccare delle singole discipline o delle singole squadre o magari a volte anche, diciamo, anche sull'impiantistica, eccetera, eccetera, sicuramente c'è ancora molto da fare, c'è sicuramente da migliorare. Adesso, se tocco già il tasto dell'Ancona Calcio, dove magari molti misurano anche lo stato di salute dello sport in generale, solo magari da una squadra, è logico che li andiamo su temi diversi.
Quale sport è in crescita dal punto di vista numerico?
Ma da un punto di vista numerico sicuramente le discipline, quelle, voglio dire un termine improprio, ma meno popolari. Oggi i giovani si avvicinano sicuramente di più in quelle discipline che a volte troviamo anche difficoltà a pronunciare solamente il nome. Pertanto c'è una costanza, diciamo, su quelle discipline un po' più conosciute, anzi su qualcuna anche un leggero calo, ma dove i giovani si avvicinano sicuramente sono su quelle discipline, la mountain bike, a magari discipline anche che neanche conosciamo, e qui da noi forse qualcuna ancora non è riconosciuta neanche dal CONI, ma i giovani non tutti vengono indottrinati dai loro genitori o da chi sono magari chi li guida per andare sempre nelle classiche discipline. Questo lo posso dire perché lo testimoniano anche i numeri.
Parlava della crisi, insomma, che ha attanagliato l'Ancona 1905 la scorsa estate fino alla mancata iscrizione alla Serie D. Voi come avete vissuto quel periodo?
Questa domanda fatta anche il giorno dopo l'eliminazione della nazionale italiana dai prossimi mondiali, penso che anche se parliamo di due cose diverse, alla fine c'è un filo conduttore. Secondo me il calcio, ma l'ho detto da sempre praticamente, ha bisogno sicuramente di una organizzazione nuova, di un'organizzazione in senso generale, proprio un'organizzazione un po' più al passo dei tempi, perché altrimenti poi la crisi una volta può toccarla ancora, una volta può toccare, abbiamo visto il Modena, squadra gloriosa, eccetera eccetera, ma pensare di poter gestire società soprattutto come quelle del calcio, dove magari ha una tifoseria veramente immensa, una tifoseria anche appassionata, che vogliono anche dei risultati, ma pensare di poter gestire ancora il calcio con questo tipo di approccio, secondo me portano poi ai risultati deludenti come quelli di ieri sera. E posso dire che i vari tifosi, i vari appassionati di questa splendida disciplina non lo merita, lo dico veramente con il cuore in mano, non merita come ieri sera, diciamo, vedere quei tifosi così amareggiati, così come non lo merita una nazione intera che vive anche di calcio, non solo, magari vive anche di altre discipline, ma tanto è inutile che giriamo intorno, il calcio è la disciplina, diciamo, più seguita nel nostro paese, non andare a un mondiale deve far riflettere.
E un'Anconitana che sta cercando di risorgere dalle proprie ceneri, ha trovato un nuovo imprenditore, un nuovo presidente serio e appassionato, che ha riacceso anche l'entusiasmo pur partendo da una categoria riduttiva per la storia e blasone della città.
Ma sì, ma è quello che dicevo prima, l'appassionato alla fin fine è logico che uno sogna, che vuole stare magari in Serie A, magari andare a sfidare le grandi squadre eccetera eccetera, però alla fin fine l'appassionato, se è appassionato di una disciplina, la segue anche se sta in una categoria inferiore. Chi mi conosce lo sa, l'ho detto tantissime volte. Una volta forse quando dicevo qualcuno storceva un po' il naso come per dire ma che sta dicendo questo, oggi magari vedo che qualcun altro sta copiando questo messaggio, che è una delle cose più belle, una diciamo il traguardo che uno deve raggiungere è quello della vittoria del bilancio societario, cioè alla fine dell'anno quando uno riesce a tenere i conti in ordine, a tenere poi il tutto viene da sé, se poi con quei conti che quella società riesce ad avere, perché tanto uno non è che si inventa chissà che cosa, alla fine deve fare un campionato di prima categoria oppure deve fare di promozione oppure deve fare la Serie B eccetera eccetera, ma è inutile illudere i tifosi facendo magari vincere un campionato 2 e poi non iscriverti e ricominciare da zero un'altra volta. non ha senso una cosa di questo genere. Fa parte questo anche di un compito nostro, quello dell'educazione allo sport, ma è fondamentale. È fondamentale che prima di tutto ci deve essere rispetto delle regole, e tra le regole c'è anche quello dei bilanci. Ma questo bisogna anche farlo capire ai tanti appassionati, e sono convinto che l'appassionato, lo dicevate anche voi nella domanda, alla fine se andiamo a guardare il pubblico che seguiva la squadra quando magari stava in Serie B o magari anche in C1, quando, giusto per chiamarlo con un termine che adesso non c'è più, adesso parliamo di Lega Pro, e guardiamo i tifosi che ci sono adesso che fa la prima categoria, non è che vediamo una grandissima differenza, perché l'appassionato è appassionato, non bisogna deluderlo, non bisogna illuderlo, bisogna far conoscere le cose come stanno, e penso che faccia parte un po', ecco, di quell'educazione che forse, torniamo un po' anche al discorso precedente, che il calcio, così come anche altre discipline, ma il calcio in primis, deve incominciare a essere di esempio, perché ha troppi appassionati che lo segue, pertanto ha una responsabilità anche educativa fondamentale.
Ancona però, parlo ancora città a cui manca uno sport di punta, insomma, in grado di catalizzare le attenzioni, uno sport di alto livello, quantomeno per quanto riguarda le discipline più seguite.
Sì, no, è quello che è un po' il rammarico di questa città, che è anche una bella impiantistica sportiva, perché vedere, noi abbiamo l'ufficio al Palarussini, e pertanto vedere magari una struttura come questa, magari senza magari una squadra che possa essere da traino, che possa essere da punto di riferimento magari per la cittadinanza, è logico che fa male. Però torniamo sempre al solito discorso, che tanto per avere anche determinati risultati ci vuole, oggi come oggi, ci vogliono le risorse economiche. Le risorse economiche sicuramente non è facile averle in un periodo che non è più un periodo, ma ormai ci dobbiamo convivere con questa crisi che ha un po' attanagliato non solo il nostro paese, ma il mondo intero. Pertanto bisogna ricominciare a ridisegnare tutto quanto con questa realtà, e sono convinto che al più presto anche Ancona potrà avere una squadra che la possa rappresentare in uno dei massimi campionati. Ce l'abbiamo attualmente, ce l'abbiamo nei campionati inferiori, perché anche Ancona magari, adesso se andiamo a guardare i Dolphins, che per esempio nessuno magari li cita mai, o nessuno magari li, ma dovrebbe essere un orgoglio anche per una città, perché è l'unica squadra in Italia che da oltre 30 anni sta nel massimo campionato, pertanto parlo della disciplina del football americano. A volte bisognerebbe anche citare questi esempi di serietà, di concretezza, e che sicuramente possono essere, diciamo, anche di esempio proprio per come si gestisce una società, e per come magari anche una tifoseria può essere appagata proprio perché non si deve prendere in giro l'appassionato. Questo è un po' il messaggio che voglio dare. Tu puoi andare un anno in A, ma se poi devi ricominciare dalla prima categoria, secondo me è un fallimento da parte proprio di tutta quanta le varie componenti della società, gli appassionati, la città e tutto il resto.
Quali sono i prossimi passi, le prossime iniziative che vuole attuare il CONI?
Ma se parliamo di CONI Marche, in questo momento posso dire che un po' ci stiamo riprendendo da uno sforzo veramente grandissimo del trofeo CONI che si è appena concluso a Senigallia, e devo dire che anche con risultati veramente importanti. Abbiamo avuto veramente i complimenti da parte di tutto il mondo sportivo nazionale, a cominciare dal presidente Malagò e poi da tutti quanti quelli che hanno potuto vivere quell'esperienza. È stata veramente una bella vetrina, non solo per il CONI Marche, ma penso per tutta la regione in senso lato, sia quella sportiva che quella non sportiva. Portare più di 5.000 persone a vivere, a far conoscere il nostro territorio, le nostre città, perché l'abbiamo fatto toccando 12 città, penso che sia stato veramente un bello spot. Adesso siamo presi al di là di tantissimi progetti, sta partendo in questi giorni il progetto Sport a Scuola, che un po' l'attività motoria all'interno della scuola. Cioè abbiamo lo sport che facciamo, diciamo, come educazione all'interno del carcere. Cioè abbiamo le nostre delegazioni provinciali che stanno organizzando le loro feste di fine anno per riconoscere i nostri dirigenti, i nostri atleti, le nostre società, diciamo, per il lavoro che fanno giorno dopo giorno. Perciò quello sicuramente saranno 5 appuntamenti molto, molto sentiti. E poi ci sono tantissime altre iniziative che sarebbe veramente un elenco lunghissimo. Diciamo che non ci annoiamo via come organizzazione CONI.
Quindi, Presidente, intanto ovviamente prima preso dal traino per elogiare il nostro Liano Rossini, io ho detto marchigiano, nelle Marche, diciamo, lo sport sicuramente più medagliato è la scherma dei nostri amici di Iesi, perché poi dopo se no i parenti mi picchiano, giustamente, anche perché ce n'ho una medagliata come cugina, quindi se mi scordo sono cavoli miei. No, ma io ovviamente parlavo per quello che riguarda la città di Ancona. Tra le altre cose ho trovato velocemente che un bronzo l'ha conquistato, anche se non nato ad Ancona, nato a Ortona, Alessandro Corona, un ex canottiere italiano. Stiamo parlando di Barcellona 92, che conquistò il 4 di coppia il bronzo, e quindi gareggiando per la Maggi di Ancona. Complimenti. Anche
Alessandro
questo
lo consideriamo ancora eterno a tutti gli effetti, esatto. È cresciuto qui da noi, e poi quando si parlava di unica medaglia, si parlava di unica medaglia d'oro, insomma, non di altre medaglie. Perciò quando io dicevo speriamo che questo record, tra virgolette, questo primato, che è un primato tra virgolette negativo, venga interrotto quanto prima, perché penso che la città di Ancona lo meriti. Poi ci avevamo avuto, poteva essere fatto sicuramente, sì, anche nelle ultime Olimpiadi con Gianmarco Tamberi, se esatto, magari non fosse successo purtroppo quell'incidente che non gli ha permesso di partecipare a Rio, perché sicuramente in quel momento poteva valere una medaglia. Adesso non voglio dire se il primo, secondo e terzo, ma sicuramente per quello che stava facendo, per quelli che erano i risultati, e poi anche per come è andata la gara, sicuramente poteva essere una cosa importante per Gianmarco, che meritava sicuramente questo tipo di soddisfazione.
Una domanda, poi la lasciamo Presidente, e anche una curiosità personale. Diciamo che come regione riusciamo a esprimere tanti talenti, ma più che altro negli sport singoli o a squadra, ma in ogni caso quando, ecco, parliamo di fioretto, parliamo di scherma, è il singolo e poi c'è in abbinato la squadra. Per quello che riguarda invece il gruppo vero e proprio, non siamo molto in alto. Com'è? Quale potrebbe essere il motivo? Perché il basket, insomma, tranne un paio di eccellenze, anche da noi è sceso, il calcio non ne parliamo. Il rugby, ecco, abbiamo, come ha citato lei, gli amici del Dolphins, che adesso hanno trovato casa finalmente, può partire effettivamente anche tutto un lavoro di conoscenza, perché sono sport che vengono considerati spesso e volentieri i famosi sport minori, che però danno dei risultati, ma molto di più quando si tratta di singoli, ecco, Tamberi, poi abbiamo il windsurf, cioè
sono... non so se ho interrotto, chiedo scusa.
No, vada.
Non so se era riferito la domanda alla città di Ancona o alla regione Marche, perché se parliamo della nostra regione posso dire che anche a livello di squadra non è che ci comportiamo male, perché adesso domenica per esempio ero a vedere un derby tra Iesi e Montegranaro di basket, ma parlavamo di un campionato di A2, non è che parliamo di un qualcosa di fasce minori. Se parliamo di pallavolo, cioè abbiamo la Lube che negli ultimi anni ci sta dando veramente
tante soddisfazioni.
Se parliamo del campionato femminile, su 10 squadre che sono iscritte al campionato, 2 sono delle Marche, la Cicero Pesaro e la Lardini Filottrano. Adesso non voglio fare un elenco lunghissimo, perché ci abbiamo da Potenza Picena, Grotta Azzurrina, ci abbiamo veramente anche a livello di squadre. Ma io quello che premetto sempre, cosa che non ho fatto questa sera, che parliamo di una regione con 1,5 milioni di abitanti, che è un piccolo quartiere rispetto a
Roma.
Città come Roma, pertanto cerchiamo sempre anche di pensare al nostro territorio, ai numeri che noi ci abbiamo. Io
Per quello che riguarda il capoluogo di regione, però questa...
Sul capoluogo invece sì, no, sul capoluogo sicuramente c'è un'attività veramente importante, cioè abbiamo Atleti, perché adesso se parlavi di da Rossi, campione mondiale della vita, la figlia
come singoli, sì.
Dalla speciale che è campionessa mondiale, diciamo, di windsurf. Pertanto come singoli sì, come sport di squadra, diciamo il periodo della pallacanestro che ci avevamo fino a qualche anno fa, che era sicuramente la squadra che era il punto di riferimento della città di Ancona, è venuta meno. Speriamo che al più presto si possa tornare a quei livelli, però meglio, ma adesso non vorrei andare contro ai tanti appassionati, fa meglio una categoria inferiore ma avere i bilanci a posto, prima di tutto per non deludere gli appassionati, ma poi anche perché se lo sport veramente deve trasmettere i valori che tutti diciamo, se non trasmettiamo anche il valore della correttezza dei bilanci, cioè, non mi sento di rappresentare quel tipo di sport, insomma. Io mi appassiono anche quando vado a vedere una partita di un campionato magari inferiore, però quando so che quella squadra è diretta da dirigenti veramente seri che fanno bene solo allo sport, perché alla fine è un essere d'esempio per i nostri figli, per i nostri ragazzi e quant'altro. Se tutti insieme riusciamo un attimino, ecco, a ragionare forse in una maniera diversa, sono anche convinto che potremmo crescere tutti quanti, non solamente a livello di crescita di categoria, ma di cultura, che è molto importante.
Certo. Grazie Presidente per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie veramente, e alla prossima.
Alla prossima, buonasera. Grazie. Ringraziamo il Presidente Conimarca e Fabio Luna per essere stato con noi. Insomma, ma chi era questo Galiano, detto Liano Rossini? Allora, ricordiamo che era nato nel 1927 a Torrette di Ancona, quindi stiamo proprio parlando di Anconetano Doc. Il primo dicembre 1956 a Melbourne, Liano Rossini vinceva la medaglia d'oro nel trap con il punteggio di 195 su 200, un eccellente punteggio impreziosito da 50 su 50 in finale, impossibile per il polacco Smelzinski reggere il suo ritorno. E ancora, la trionfale spedizione australiana era la sua seconda partecipazione alle Olimpiadi, che lo videro per ben 5 volte consecutive in pedana. Ad Helsinki nel 1952, dove conquistò il settimo posto, contribuì alla prima partecipazione nella storia della squadra italiana al tiro a volo olimpico. A Roma ottenne la medaglia d'argento, a Tokyo fu quarto e a Città del Messico concluse la sua carriera a 5 cerchi con un 13° posto. Al di là del suo indubbio magistero sportivo, Liano Rossini è stato un personaggio sui generis, oltre che la prima pietra su cui è stata via via edificata la scuola italiana del tiro a volo, un modello di vita e di correttezza decubertiana. Insomma, questo per riempirci un pochettino i polmoni di Liano Rossini. Nel 93 Ancona gli dedicò il palazzetto dello sport, insomma. Ecco, di cosa stiamo parlando?
Personaggio importante sicuramente dello sport,
appunto. Ma ce li dimentichiamo, no?
No, certo, è sempre... perché hai detto bene Stefano, poi anche perché veramente si pensa spesso e volentieri più allo sport inteso di squadra che quello singolo. Poi vedi, come tu hai ben detto, a livello di squadra, a livello locale, diciamo, c'è praticamente il niente ad alti livelli. Però poi a livello singolo invece individuale ci sono. Ultime tra tutte, appunto, adesso parliamo di Liano Rossini, chiaramente, però l'ultima tra tutti c'è Tamberi, che... peccato gli infortuni, perché altrimenti veramente ci avrebbe dato sicuramente delle ottime soddisfazioni negli ultimi tempi. Però comunque il suo lo ha fatto fino adesso, infortuni a parte, però diciamo ha un credito con la fortuna che magari gli farà vincere altre medaglie da qui in avanti.
Sicuramente, abbiamo anche il nostro amico del buono che ogni tanto passa a salutarci,
anche
maratona, fondo, eccetera. Sono tutti sport singoli dove il fatto di farsi il mazzo, ma veramente il mazzo per se stessi, porta degli ottimi risultati.
Lì veramente poi ti fai il mazzo sotto tutti i punti di vista, perché sicuro. Non c'è neanche, diciamo, quel ritorno economico come ci sono in altri sport, quindi lì sei quasi autofinanziato. se non del tutto al 90%.
Una buona fitta, esatto. Poi dopo c'è il ritorno da parte appunto della federazione quando raggiungi certi livelli, il problema è arrivare da soli a quei livelli. Pubblicità e poi parliamo di Anconitana.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
L'abbiamo detto, terminato lo spazio così, insomma, culturale anche per conoscere Gliano Rossini, per gli amici e come lo conosciamo noi, Gliano Rossini, e veniamo a parlare invece della nostra Anconitana. Daniele Titarelli, chi ci presenti?
Abbiamo con noi l'attaccante, classe 98, quindi 19 anni, Tommaso Bartoloni, che domenica ha trovato il suo primo gol in maglia biancorossa segnando il 3-1 con il Monserra. Buonasera Tommaso.
Buonasera.
Che sensazioni hai provato nel segnare nello stadio di casa, del Conero, e nel risultare di fronte ai tuoi tifosi?
Beh, sono state emozioni forti. Comunque speravo fin da bambino di provare e sono contento di esserci riuscito.
È stato un gol importante perché il risultato era in bilico fino alla fine. Hai chiuso definitivamente la partita facendoti trovare pronto anche alla chiamata di Lelli, visto che è rientrato nella ripresa.
Beh sì, ripeto, sono contento perché comunque sì, è stato un gol abbastanza importante. È stato importante anche per me perché spero mi abbia aiutato a sbloccarmi.
E tra l'altro proprio con il Corriere Adriatico c'è una foto che ti ritrae insieme a Mastro Nunzio. Uno dei primi a venirti ad abbracciare è stato proprio il capitano, che tu nella precedente intervista alla nostra radio hai detto essere il tuo idolo anche da ragazzino.
Beh sì, Salvatore non solo a me aiuta, proprio a tutti quanti in campo, è il leader dello spogliatoio e sì, dà una mano a tutti quanti, diciamo.
E un po' anche per te, che sei un attaccante, giocare insieme a lui e seguire i suoi movimenti non fa altro che migliorarti, penso.
Sì, io cerco sempre di seguire i suoi consigli e diciamo anche di imitarlo con i movimenti in mezzo al campo.
Quali sono le tue caratteristiche? Più da prima punta o da come ti ha impiegato domenica mister Lelli, ovvero sia esterno dal tridente, ti trovi bene?
No, mi trovo meglio esterno. Esterno sì, perché giocare come prima punta crea un po' più di responsabilità, diciamo.
Quando sei arrivato a settembre, pensavi, nonostante la partenza in ritardo, che dopo un paio di mesi di campionato sareste stati già in fuga?
Beh sì, perché comunque lavoriamo bene, settimana per settimana facciamo sempre di più, e quindi sì, mi aspettavo comunque una reazione del genere da parte della squadra.
E che campionato hai trovato, visto che eri abituato a giocare in settori giovanili importanti come quello del Parma e anche in categorie superiori? La scorsa stagione, ricordiamolo, eri a Marina in eccellenza. Che prima categoria hai trovato?
Beh, comunque è un campionato equilibrato, lo dice anche la classifica, e poi tutte le squadre che giocano contro di noi cercano di fare il massimo, e non penso che giochino al 100% ma al 200% addirittura contro di noi.
E al De Conero si ripete un po' la stessa storia da tre partite, ovvero sia andate sempre sotto dopo pochissimi minuti. Come ti spieghi questo refrain che si ripete ormai da tre partite a questa parte in casa?
Ripeto, giocano tutti al 200%, quindi danno il massimo sempre fin dall'inizio. Poi dopo veniamo fuori come squadra con le nostre capacità e cerchiamo sempre di ribaltare la partita, anche se non è una buona cosa comunque andare sotto sempre per primi così.
Questo più 6 nei confronti delle avversarie, delle inseguitrici, che in questo momento è l'Ettore Castelplanio, può far sì che cariate un po' di concentrazione, di attenzione?
No, assolutamente, il mister ci tiene sempre su di concentrazione e ci tiene sul filo del rasoio, quindi non penso che ci siano cali di tensione e di concentrazione.
Oggi alla ripresa degli allenamenti che ambiente c'era?
Beh, il mister comunque era tranquillo, era contento della nostra prestazione, però diciamo non era appagato, ci chiede di lavorare sempre di più e di fare sempre di più domenica dopo domenica.
Domenica è uscito prima rispetto alla fine della partita con Lombaretti, quali sono le sue condizioni?
No, una semplice contrattura, un affaticamento diciamo, e speriamo che per domenica ci possa essere.
E è arrivato un nuovo compagno, il portiere Lori. Come avete preso il suo arrivo all'interno dello spogliatoio?
No, l'abbiamo accolto, un ragazzo simpatico. Io non lo conoscevo, però stiamo imparando a conoscerlo piano piano tutti quanti. Comunque no, l'abbiamo accolto bene.
Quel ruolo magari non ha toccato te particolarmente, però a dicembre potrebbero arrivare nuovi compagni anche per il reparto offensivo. Sei pronto a metterti ancora più in competizione con se dovessero arrivare ulteriori giocatori?
Beh sì, lo sapevo fin dall'inizio che sarebbe stato così, quindi non ci sono problemi.
La competitività penso che stimoli anche l'intensità dell'allenamento.
Sì, ci alleniamo sempre al top, diciamo, cerchiamo sempre di dare il massimo.
Come è stata accolta questa notizia che si giocherà a Senigallia, uno stadio sicuramente confortevole per i tifosi, ma con un fondo in sintetico che mal si concilia con chi gioca, perché il rischio di infortuni è più elevato magari rispetto ad altri tipi di terreni?
Beh sì, il rischio di infortuni è più elevato, però a noi non deve importare il campo dove giochiamo, dobbiamo solo pensare a fare meglio e a vincere tutte le partite.
Ponterio, avete iniziato a preparare questa sfida, conoscete qualcosa?
Beh, ancora no, oggi abbiamo fatto il lavoro atletico, poi penso da domani inizieremo a pensare alla partita.
Hai detto prima insomma che per te è stata un'emozione forte correre sotto i tifosi per festeggiare il gol. Che importanza hanno i tifosi in questa cavalcata che state facendo?
Sono fondamentali e colgo l'occasione per ringraziarli, perché comunque stanno facendo tanto per noi. Ogni domenica sono un migliaio di persone che ci vengono a vedere, quindi sono fondamentali.
Io quello che invece ti chiedo, Tommaso, intanto ciao, buonasera, Cristian Camilletti, ciao. Io quello che ti chiedo, per te che sei anconetano, cosa vuol dire invece indossare la maglia della squadra della tua città praticamente?
Beh, è emozionante, ogni giorno ci penso e penso alla responsabilità che ho, però ripeto, cerco sempre di dare il massimo, quindi vedremo come andrà.
E poi tu, se non ero, sei di Colle Marino, vero?
Sì, sì, sì.
E quindi, di Colle Marino. Essendo di Colle Marino, c'è un altro personaggio che ha vestito la maglia dell'Ancona e ha fatto la storia, perché con quel gol nella finale playoff contro l'Ascoli a Perugia, stiamo parlando di Mirko Ventura,
sì,
quindi
sì, sì.
Per te immagino che sia un giocatore quasi simbolo, visto che sei di Colle Marino.
Sì, sì. Speriamo di arrivare ai suoi successi o anche di eguagliarli.
Magari fare un gol importante che possa voler dire promozione, come è successo per Mirko Ventura, no?
Speriamo.
Te lo auguriamo sinceramente, ti auguriamo veramente le migliori fortune con questa maglia. Grazie Tommaso.
A voi.
Grazie, buona serata. Ciao, in bocca al lupo.
Bene, ritorniamo allora, lasciando Tommaso Bartoloni. Grazie a Tommaso Bartoloni, grazie all'Unione Sportiva Anconitana per averci messo a disposizione un suo tesserato. Ricapitoliamo quello che sono le news della serata, ovvero ufficiale. Abbiamo sentito dal direttore generale del Ponterio, Matteo Cingolani, il match di domenica Ponterio-Anconitana si disputerà al Bianchelli di Senigallia alle 14.30. Costo del tagliando che sarà già disponibile da domani pomeriggio, le prevendite dovrebbero essere le stesse ma verranno comunicate domani, a 6 euro in prevendita, 8 euro il giorno del match al botteghino, under 14 ingresso gratuito, giusto?
Tutto giusto.
Sì, ok, mi fanno sì come...
Le prevendite saranno Car Café di Valle Miano, Island Café a Torrette e Punto Enel in via Torresi.
Niente città, niente centro?
Questi tre punti vendita,
così
ve le svelo io in anteprima.
Così parlo a Zaratustra. Il nostro Daniele Titarelli si è espresso in questa maniera. Insomma, secondo queste informazioni, dovrebbero essere allora queste le prevendite. Per quello che riguarda il resto, che cosa dobbiamo segnalare? Dobbiamo risegnare qualcosa? Dite voi.
Abbiamo detto tutto, abbiamo detto la destinazione della partita di domenica, che sarà Bianchelli di Senigallia. Attendiamo domani il giudice sportivo che ci dirà quante giornate avrà preso Cesaroni per l'espulsione rimediata negli ultimi minuti della partita contro il Monzerra. Per il mercato è ancora presto, visto che ci sono due settimane e mezzo per svelare gli eventuali colpi del presidente Marconi, che poi ieri abbiamo avuto sui nostri microfoni lo stesso DS Santinelli che ha risposto a tutte le domande, quindi le notizie le abbiamo date un po' tutte.
Non si è assolutamente nascosto ieri il direttore sportivo, non so se ha avuto modo di seguire, ha risposto proprio a tutto tondo e anche di più alle nostre domande e insomma ci ha fatto un po' capire l'aria che tira in vista del mercato, che ormai alle porte mancano qualcosa come 15 giorni, quindi ormai l'Ancona sta lavorando sotto traccia, ricordiamo questo, il mercato per l'Anconitana non è mai terminato, c'è sempre stato, hanno sempre seguito, lo stesso DS è stato anche a Fabriano domenica a seguire il match tra Fabriano Cerrete Vastese e lì c'è sicuramente qualche obiettivo che interessa il club dorico, però sicuramente da qui a 15 giorni ne sapremo di più. Ricordiamo, un mercato che dura esattamente 15 giorni appunto.
Sì, diciamo che dall'1 al 15 i giocatori si possono svincolare, poi se uno si è svincolato entro il 15 poi si può tesserare anche il 16, però è dall'1 al 15 che le società decidono chi cedere. Quindi chi è dentro è dentro, chi è fuori, chi al 16 è libero poi può tesserarsi anche dalla data successiva.
Ecco, che cosa ci dobbiamo aspettare secondo te Daniele adesso appunto nella finestra di mercato, quali saranno i ruoli che verranno coperti più o meno importanti in termini di titolarità o no?
Ma ha detto il DS che farà un colpo vorrebbe effettuare un colpo per reparto, quindi magari un giocatore per reparto, poi sicuramente dovrebbero essere tutti i profili importanti, per cui tutti i potenziali nuovi acquisti dovrebbero essere potenziali titolari per rinforzare ulteriormente la rosa. Poi dopo il mercato di dicembre è sempre particolare, perché magari un giocatore che oggi
non è in uscita, se in queste 2 o 3 settimane cambia qualcosa nelle varie squadre di appartenenza, potrebbero venire fuori profili a cui oggi non ci si pensa, e viceversa, profili che oggi sono interessati magari fra un paio di settimane diventano blindati. Quindi è un po' sempre un mercato particolare, perché i giocatori non possono muoversi liberamente, ma solamente se vengono liberati dalla società di appartenenza. I profili li sappiamo, cioè qualche nome li sappiamo, quelli di Piergallini, quello di Bambozzi, di Iachetta,
Tittarelli stesso.
Tittarelli, ci sono diversi nomi, e dopo ecco dipende quali di questi riusciranno effettivamente a liberarsi. E magari ci sono altri profili che in questo momento a cui in questo momento non ci si pensa, che all'ultimo momento potrebbero essere liberati dalle società. Quindi è un po' tutto da verificare. Di sicuro pensiamo che gli obiettivi di Piergallini e Bambozzi siano tra i primi della lista del DS. Poi si è fatto il nome di Mallus, ma lui ha smentito, anche se anche per Mastronunzio era stato smentito interessamente in estate, poi è stato concretizzato. Quindi tutto al contrario di tutto potrebbe venire, perché tanto Ancona e l'Anconitana è una piazza ricercata e appetita anche da giocatori di categoria superiore, specie in prospettiva futura.
Più che smentito, diciamo che ha detto: sono stato contattato, però la porta adesso è chiusa perché non rientra più nei nostri obiettivi come lo era magari tra agosto e settembre, quando ci interessava quel profilo là di Marco Mallus. Invece oggi assolutamente no, quindi ci ha tenuto a precisare anche questo, ci ha detto la sua verità, diciamo, il direttore sportivo.
Se fosse davvero così, sarei d'accordo con lui, perché abbiamo già Colombaretti che è in classe 80, 37 anni, quindi andare troppo su con l'età. Abbiamo già Mastronunzio, abbiamo Colombaretti, e intoppare la rosa di giocatori su con l'età, con l'obiettivo di crescere, non di restare in queste categorie, diventa un po' assurdo. Invece è giusto l'operazione Lorica, 22 anni, ma la stessa di Bambozzi, che è un classe 94, lo stesso Piergallini 90, 27 anni, quindi nel pieno della maturità. Queste sono operazioni da fare per una società che vuole crescere. Se si intoppa la rosa con troppi giocatori sull'età, poi si rischia di non guardare troppo al futuro.
Invece, Daniele, quanto credi a un'eventuale operazione Cognini? Luca Cognini, sappiamo, era in tribuna domenica, il DS ci ha confermato l'interesse da parte del club verso questo giocatore. Il giocatore non ha chiuso veramente. Ai nostri microfoni ieri ha detto: adesso fatemi vedere la mia vera condizione atletica, fatemi capire anche dove mi sto allenando. Con la Fermana dall'inizio della stagione mi hanno dato la possibilità di allenarmi, seppur a parte, però mi hanno messo a disposizione le strutture e lo staff tecnico per poter recuperare al meglio. Fatemi capire prima se ci potrebbe essere un interesse da parte loro a tesserarmi, poi magari ne parliamo. Giustamente io dico, perché voglio dire, parliamo di un giocatore di 24 anni, se non erro.
26, 91.
26 anni, che ha, come lui stesso, lo stesso ragionamento fatto da Lori a settembre: mi sono guadagnato la Serie C, è vero ho avuto degli infortuni, però magari prima fammi vedere cosa riserva il mercato di Serie C per me, poi se veramente non ci fosse nulla, preferisco magari partire dalla prima con l'Anconitana invece che fare una Serie D o un'eccellenza con una qualsiasi altra squadra qui della zona. Così ha detto in pratica Luca Cognini. Quindi non ha chiuso questa possibilità. Però io credo personalmente, poi ti lascio rispondere, che forse per lui, che deve recuperare in toto da questo lungo infortunio, forse la soluzione Anconitana potrebbe essere, è vero, seppur partire dal basso, ma forse quella più congeniale a lui in questo momento.
Qui ci sono tanti punti interrogativi. Innanzitutto bisognerà capire come risponderà al suo ginocchio, quali saranno i tempi per tornare a giocare a calcio. Quindi ci sono tante variabili. Logicamente, se dovesse essere tornare in buone condizioni, lui stesso magari potrebbe cercare un contratto a livello professionistico. Se invece dovesse vedere magari che non ha quelle richieste che si aspetta, o che magari il ginocchio non è ancora pronto per affrontare un finale di stagione, potrebbe anche accettare. Ma tutto il contrario di tutto può succedere in questa, sotto questo profilo. È logico che stiamo parlando di un giocatore che all'Anconitana farebbe comodo, soprattutto in prospettiva futura, potrebbe essere l'alter ego di Mastro Nunzio, perché ormai Mastro Nunzio ha 38 anni, quindi anche se gli auguriamo altre 2-3 stagioni ad alto livello, ma potrebbe essere davvero lui il futuro per quanto riguarda il futuro prossimo dell'Anconitana per quanto riguarda il ruolo di punta centrale. Insieme, ecco, secondo me farebbero un po' fatica a coesistere, perché sono due punte centrali, anche se uno è più uomo d'aria, Mastro Nunzio, l'altra è più uomo di manovra come Cognini, più forte fisicamente. Però ecco, ma in queste categorie due giocatori così sarebbero un lusso, un extra lusso per l'Anconitana. Auguriamo a Cognini innanzitutto di riprendersi, di tornare a giocare. Poi ecco, se dovesse concretizzarsi l'interessamento dell'Anconitana, sarebbe veramente la ciliegina sulla torta di questo progetto.
Bene,
riepilogato tutto?
Sì, anche di più.
Perfetto, perfetto. Allora diamo appuntamento domani alle 13.10 per la replica. Domani sera torna invece Correva l'anno, riprendiamo da dove ci siamo fermati la scorsa settimana, quando abbiamo avuto ospite il sindaco di Ancona Valerio Mancinelli, e quindi avevamo interrotto perché ormai eravamo sforato quei tempi. Riprendiamo dagli anni 60-62. State con noi, con Franco Lorenzini, vi aspettiamo, e poi le news da a casa Ancona, quindi daremo l'ufficialità anche di queste prevendite, anche se il nostro Daniele Titarelli già si è espresso. Domani
ve le ho svelate in anteprima. Island Café, carcaffè.n.
Domani vi daremo la ufficialità di tutto.
Quello che dice Daniele è verità.
È vero, eh?
È verità.
L'ha detto
verità.
Daniele. A domani, ciao a tutti.
Un saluto.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.